Si comincia Luca 23, 39, 43. Luca 23, 39, 43. Fino a qui me lo ricordavo, ma dopo ce ne sono parecchi altri.
Uno dei malfattori, appesi, lo insultava dicendo: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!» Ma l'altro lo rimproverava dicendo: «Non hai nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio. Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni. Ma questi non ha fatto nulla di male». E diceva: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gesù gli disse:
«Io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso».
L'immagine è quella notissima di due signori che vengono chiamati ladroni, ma non si capisce bene perché abbiamo deciso che rubavano, però voglio dire delinquenti, briganti. Due ladroni, uno accanto al Signore da una parte e uno dall'altra. Due atteggiamenti mentali molto molto diversi, ma attenzione, ci aiutano oggi a scoprire un piccolo percorso per farci riflettere tutti. L'ultima volta che ci siamo sentiti noi dicevamo che uno dei peccati fondamentali della Chiesa di Cristo e dei cristiani di oggi è di avere una visione orizzontale dei problemi e del cristianesimo, invece di una visione verticale come dovrebbe essere. Dice: «Ci abbiamo i piedi per terra». No, ci abbiamo una visione miope, perché senza una visione verticale si cade in quello che è una vera maledizione di Paolo. Diceva: «Chi ha sperato in Cristo per questa terra è il più meschino di tutti». Senza una visione verticale. Chiunque può dire, dice: «Vabbè, ma credete chissà nelle favole». Boh, cristianesimo crede nelle favole se queste sono favole. Certamente una visione orizzontale della vita senza una visione verticale non è cristianesimo, non è cristiana. E questi due signori ci aiutano a ricordarlo. Che cosa chiede il primo dei due briganti, li chiamiamo così? Ripeto, non si sa perché abbiamo deciso che questi rubavano. Qualcosa di male avevano fatto, ma comunque, probabilmente, la traduzione esatta è briganti, va bene. Briganti, due delinquenti, via, due delinquenti. Il primo delinquente, guardate che ragiona come tantissimi cristiani, come tante persone oggi o che pensano essere cristiani. Dice: «Qual è il mio problema in questo momento? Scendere dalla croce. Qual è il mio oggi, adesso, il momento di cui ho bisogno? Che mi passi il mal di testa». Io dico mal di testa perché non ce l'ho mai, quasi mai, grazie a Dio. So che per qualcuno invece è un problema enorme. Cioè, so che voglio liberarmi di questa situazione, voglio superare questa questione, questo problema, questa difficoltà. È assolutamente legittimo, che sia chiaro. Probabilmente anche il delinquente, era il momento in cui iniziava il cuore a pompare sangue verso la gola, si soffocavano. Questo era il supplizio della croce. L'altro dice una cosa diversa. Dice una cosa diversa che ci aiuta tutti a riflettere sul nostro modo di essere cristiani, sul nostro modo di condurre questa transizione, questo pellegrinaggio su questa terra, con chi con più grazie dell'Eterno, chi con più difficoltà, chi con meno difficoltà, ma non per questo meno presenza, più presenza dell'Eterno, contrario. Assolutamente, e questo è importante. E allora riandiamo a vedere questo straordinario colloquio, segnatevelo, ripetetelo ogni tanto, questo straordinario colloquio di due persone, voglio ricordarlo perché è una cosa veramente pesante, stavano per soffocare, stavano per avere un formidabile collasso e lentamente si sentivano morire. Un uomo è il figlio di Dio. Allora, il primo delinquente ha detto: se sei il re, scendiamo. Se sei davvero quello che sei, scendiamo dalla croce, andiamocene. Questo è il problema nostro, questo dobbiamo risolvere adesso. E l'altro invece che cosa dice? Me lo rileggi, dai, che tanto ho preso di mira soltanto gli ultimi due versetti, gli ultimi due versetti di quelli che ho detto, 42 e 43.
Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno.
Allora, scusa, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Non vuole scendere, sta soffocando, non vuole scendere. Non è questo il suo desiderio, pensa che ci sia un'altra cosa da fare, infinitamente più importante. Risposta.
Gesù gli disse:
io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso.
Io penso che te lo richiedo anche in altro passo, il 43, poi ce l'ho altri, vabbè. Allora, che cosa dice il primo delinquente? Gesù, vocativo, Gesù, lo sapete che è l'unica volta, l'unica in tutti i Vangeli, sinottici e no, in cui Gesù viene chiamato solo Gesù, se no Gesù di Nazareth, figlio di Dio, figlio dell'uomo, figlio di Davide. Gesù è un'intimità che si consente solo a questo Signore in tutti i Vangeli. Gesù. Tu. Gesù. Vicino di supplizio, vicino a me. Gesù. Ricordati. Il verbo ricordare in tutta la Bibbia ha un significato che noi abbiamo completamente perso. Ricordare è mettere, adesso vorrei citarvi 100 versetti del Vecchio Testamento, altri di Paolo, l'idea che c'è un'azione nella storia. Ricordati il mio, metto nelle tue mani, il mio passato, il mio presente e perché sia il mio futuro con te. Ricordati, ricordati di me, ricordati di me. Questo è il massimo, dicono commentando i commentatori migliori, toccato dalla grazia, sì, dico anch'io, sì, il delinquente tocca, non quello buono, no? Non è quello buono, senz'altro no, ma toccato dalla grazia, perché dice esattamente qual è il problema, qual è il suo problema vero. Ricordati di me. Quando? Dice adesso, subito, ne avrebbero avuto bisogno, tutti e due ne avrebbero avuto bisogno. E se proprio Gesù non poteva scendere perché stava facendo questa opera che noi non comprendiamo, continuiamo a non comprendere, di espiazione del nostro peccato, di liberazione dalla morte vera che è la morte seconda, dice Paolo, no? Beh, dice, se tu non lo puoi fare, fallo per noi, no? Fallo per noi, evitaci questo supplizio terribile, questo soffocamento lento e terribile che imponeva la croce, questo supplizio inventato dai romani. Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. C'è una spiegazione teologicamente così corretta, non l'ha data mai nessuno dei personaggi del Nuovo Testamento. Gesù ha incentrato, vi ricordo, tutto il suo messaggio annunciando il regno, dicendo arriverà, dicendo sarete con me, salvando le persone in vista del regno, guarendo le persone in vista del regno, facendo miracoli in vista del regno, resuscitando in vista del regno dei cieli. Questo delinquente ricorda a tutti noi che noi siamo salvati in vista. Quello è, in vista. Tutti noi vogliamo vivere meglio possibile qui, ci mancherebbe, ed è assolutamente legittimo. Ma se non abbiamo questa visione, Non si può chiedere, se non c'è il verticale, non ci può essere l'orizzontale. Non è fede quella che non si regge sulla promessa del regno dei cieli. Non è fede. Come si fa a chiedere, no, che ti passa il mal di testa se tu non credi che il Signore Dio è il re di tutto, la potenza, colui il quale ci porterà nel suo regno? Dice favole, fantasie. Sì, va bene. Se sono favole, fantasie, noi crediamo nelle favole, nelle fantasie. Se non è, il cristianesimo non è. Non è una bella religione. Il cristianesimo, anzi, ce ne sono di meglio. Cioè, non è una bella religione, non è una bella dottrina. È la fede in Cristo. Ma il delinquente colpito dalla grazia, il regno, ce lo indica a tutti, il regno, al di là, ok? Adesso Giorgio ci legge la risposta di Gesù. Solo la risposta, 43.
Gli disse: io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso.
Grazie, solo questo. Il delinquente dice, Gesù, un'intimità che nessuno si consente, di tutti i personaggi del Nuovo Testamento nessuno si consente. Ricordati questa straordinaria idea di mettere il passato, il presente e il futuro nelle mani del Signore, insieme a te nel tuo regno. Gesù risponde, in verità, io ti dico che oggi, Semeron, questa la devo dire, vabbè. Allora, Semeron, perché è un oggi che è un oggi pieno di significati, ma traboccante di significati. Semeron, oggi sarai con me in paradiso. E adesso la sviluppiamo, questa cosa. Non viene mica detto tante volte, amen, beh, è amen, è la partenza, in verità. Non viene detto tante volte nel Nuovo Testamento, così sarà, così sì, amen, amen, sarà così. Ti dico, amen, in verità, ti dico. Giovanni 25 volte ripete due volte, amen, amen, chissà perché, oh. Nel suo, per dire, è un rafforzativo, è proprio la verità, cari cristiani, quando pensiamo che la verità sia solo questa terra. Amen, amen. Abbiamo sbagliato? Ci siamo inventati tutto? Benissimo, abbiamo sbagliato, ma è quello, amen. In verità, in verità, in verità, in alto, verticale, poi guardiamo orizzontale. In verità ti dico che oggi, Semeron. E adesso Giorgio mi fa un favore a me. Allora, ne ho segnati 5 versetti, tutti di Luca. Tutti di Luca, e non ce la facevo a ricordarmi a memoria. Allora, quando viene citata, tu che c'hai una voce baritonale, sottolinea oggi, Semeron, oggi che viene, perché poi diciamo che cosa. Che significato profondo ha questo oggi, oggi, oggi? Allora, 2:12, Luca, 2:12. Mamma mia. Io non leggo più manco i numeri che ho scritto io. 2:12, Luca, 2:12.
E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia.
2:12, parti dall'11, scusa, l'11. Oggi, ok. Ecco, vedi, quando se mi sono sbagliato qualche altro numero, l'aggiustiamo. Allora, ripeto, scusa, parti dall'11. 11, 12.
Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia.
Oggi, Semeron. L'Eterno irrompe nel tempo, 4:12 intanto, 4:21. 4:21. L'Eterno che irrompe nel tempo, l'intreccio tra il sovrannaturale e il naturale, il cambio completo della storia degli uomini, ma della storia personale di tutti noi. Oggi, Semeron, oggi cambia tutto. Oggi c'è stato un bambino. È arrivato un bambino. Oggi è arrivato un bambino. 4:21.
Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite.
Oggi si è adempiuta questa scrittura. Ancora in piedi, non ti muovere. 5:26. 5:26, ci sono altri tre. Allora, 5:26, se non ho sbagliato. Aspetta, no. Oggi ancora si adempie la scrittura. Entra nella storia degli uomini. Entra. Dio entra direttamente nella storia degli uomini. Oggi, Semeron, 5:26.
Tutti furono presi da stupore e glorificavano Dio. E pieni di spavento dicevano: oggi abbiamo visto cose straordinarie.
Allora, oggi è la rivelazione. Adesso oggi è il rivelato. Oggi ancora l'intreccio dell'Eterno che entra nella storia. Non ce lo siamo inventati. È così, è successo, lo hanno visto, lo hanno sentito, hanno visto miracoli, hanno visto che cosa significa oggi, l'oggi di Dio. 19:9, ancora Luca, che usa Semeron 41 volte. Semeron, oggi. 19:9.
Oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio d'Abramo.
Zaccheo, questo basta così. Zaccheo, il resto lo racconto io. Zaccheo, quando è che entra di nuovo l'oggi di Dio nella storia personale? La conversione, la forza di cambiare la vita, di cambiare una potenza che non si tiene. Zaccheo, il più disprezzato, il pubblicano, quello che faceva pagare le tasse, ragionevolmente rubava, perché poi lo dice lui. Un corrotto, che per oggi ha avuto, l'oggi di Dio ha avuto una rivelazione speciale per lui. 22:34 e finiamo con Luca e Semer.
Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato tre volte.
Lo vedete? L'oggi è Dio. È l'oggi di Dio e può essere anche una manifestazione, come dire, non gradita all'umanità che si perde, ma l'oggi di Dio è l'oggi di Dio. È un'occasione, una possibilità irripetibile che non può essere persa, e questo i cristiani devono affermare. Per chiarire questa cosa, la dobbiamo chiarire un attimino. Allora, adesso facciamo l'esempio. Sono stato poco fa stimolato da Martina a fare questo esempio. Tu non sai perché. Mosè. Allora, qualcuno ha idea di che successe alla vita di Mosè? Sì, ve la dico velocissima. Per 40 anni è il figlio della figlia del faraone, è figlio ovviamente adottato. A 40 anni uccide un egiziano. Su questa vicenda non c'è per nulla chiarezza nella Bibbia, evidentemente non viene considerata una cosa rilevante. All'età di 40 anni, ovviamente ci sono un po' di calcoli da fare, non garantiamo che gli anni fossero precisi rispetto a come li calcoliamo noi, ma 40 anni sta nel deserto a imparare Mosè come sono tutti i camminamenti, la possibilità di muoversi, come le pecore reagiscono, perché lui deve guidare le pecore, scoprirà tutti i segreti del deserto, perché è l'Eterno che lì lo guida, perché questa è, e segniamocela perché dopo ne riparliamo, questa è la sua missione, la sua vocazione, il suo servizio, altissimo servizio di Mosè. Ragionevolmente 40, avete sentito, 40 anni, i primi suoi 40 anni segnati poi da questo da questo omicidio. Allora, i 40 anni successivi, insomma, da questo ammazzamento, non è un omicidio, è un reato, ma insomma, questa, evidentemente questa lite è finita con la morte di un egiziano. Ci stanno altri 40 anni del deserto. E adesso la domanda è la seguente: a che età va Mosè a iniziare a portare il popolo di Israele dall'Egitto verso la Palestina? Avete fatto i conti? A che età, ditelo voi? 80, ecco. Martina, 80, 80, siamo tutti ragazzini qui, a 80 anni inizia questo lavoro. L'unico è Nando che è un giovanottello, quanto ci abbiamo? 90, 91, se la sentirebbe Nando di guidare un popolo? No, francamente, francamente no. Non sappiamo esattamente, ripeto, se era proprio precisi quegli anni, però... Mosè ci serve per dire grazie, grazie, questa è quando si dice feeling, non l'avevo chiesto,
Mamma mia.
Allora, ci serve Mosè molto per dire una cosa: il suo servizio, la sua missione, la sua vocazione è un esempio per tutti noi e Dio stesso lo sottolinea. Ma Mosè non entrò nella terra promessa. Ve lo ricordate? Sì? Non entrò nella terra promessa. Ragionevolmente doveva avere, Mario, 118, 119 anni? Spiccio più, spiccio meno. Dice, Signore, ha fatto 30, facciamo 31. No? Cioè, il Signore poteva sicuramente farlo. Gli viene imputato, ecco perché è importante l'oggi di Dio in ogni frangente della nostra vita di credenti, l'oggi di Dio, adesso lo diciamo una volta per tutte, l'oggi di Dio della conversione è una cosa che cambia l'esistenza delle persone, l'abbiamo visto tutti, che significa essere chiamati dalla morte alla vita, che significa l'eterno il Dio che, come dire, esplode dentro l'esistenza di una persona, la convince del suo peccato, la porta verso il regno dei cieli, come il delinquente. Ecco, sono convinto dei miei peccati, voglio venire con te. Ok, per la conversione. Diciamolo per cristiani. Mosè non entra nel regno dei cieli, non perché sia troppo anziano, Martina, ok, 118, 119, perché ha commesso un peccato, probabilmente uno dei pochissimi, ripeto, non si fa mai riferimento a quella colluttazione finita con la morte dell'egiziano, non si fa riferimento ad altri atti di Mosè, si fa riferimento a uno preciso. Esasperato Mosè, a un certo punto nel deserto, il Signore gli ha detto, colpisci, no? Per avere l'acqua, scaturirà l'acqua, E lo vedranno, e il popolo di Israele vedrà che scaturirà l'acqua. Lui va là con ira e dice, boom, basta, cioè, bam, una, mamma mia, così poco? Questo sarebbe l'errore? Questo è l'errore, questo è l'esempio per tutti noi. Il colpo, la violenza, il Mosè che aveva perso la pazienza, molto, molto legittimo. Noi diremmo, sì, vabbè, non ce la faceva più. Ma è un segnale importantissimo per tutti noi, un segnale, uno dei modi in cui si perde il contatto verticale con Dio. Uno dei modi in cui io si afferma su Dio, l'io su Dio. Possiamo capirlo bene. Dice, sto popolo, ho fatto tutto per loro, sono stanco morto, mi sono fatto in quattro per loro, il mio servizio, ho fatto tutto quello che potevo, questi qui, collo duro, non si vogliono piegare, me ne dicono dietro di tutti i colori. Aveva ragione Mosè, sì che aveva ragione, non ne posso più. In realtà, lui per la prima volta nella sua vita aveva messo il suo io davanti a Dio. Non la volontà di Dio, non il servizio, non la missione, non la vocazione. Io, legittimamente, non ne poteva più, gliene stavano combinando di tutti i colori, non ne poteva più, ma il suo io davanti a Dio. Chiunque fa un servizio, chiunque ha in mente una missione, chiunque espleta la sua vocazione, deve sapere che questa è la tentazione. Non faccio un servizio per la mia comunità, lo faccio per un pochino, un momento, in questo lo faccio per me. Non vado a fare una missione per l'Eterno, ma un pochino per me, anzi per me più che per l'Eterno. Non espleto la mia vocazione tanto per essere un servitore dell'Eterno, quanto per essere gratificato personalmente. Questo è il peccato fondamentale dei cristiani. Mosè non entra nella terra promessa perché una volta io viene prima di Dio. Dice, ho servito così tanto, però vabbè, questo me lo dovete concedere, siete una noia, ma basta, boom! Colpisce la rocca. Mai. Il servizio dell'Eterno è il servizio dell'Eterno. Vale per tutti noi, vale per tutti i cristiani. Il servizio è per l'Eterno. Mai dimenticarlo. Mai. Poi Dio dirà tutto il bene possibile di Mosè. Dirà tutte le sue qualità, ma questo è un esempio per tutti. All'io, all'oggi di Dio, che irrompe nella storia, trova uno degli apostoli più che stava facendo una cosa che non doveva fare. L'oggi che irrompe, e c'è uno degli apostoli che lo stava rinnegando. Oggi, l'oggi di Dio. Ma l'oggi di Dio non si può mai perdere. L'oggi di Dio è un'occasione meravigliosa, è un trionfo, è una cosa bellissima. L'oggi che entra nella nostra vita con la conversione, che rientra ogni volta che scegliamo un servizio, scegliamo una vocazione, di seguire una vocazione, prendiamo armi e bagagli per una missione o andiamo a confermarla o a modificarla. L'oggi di Dio che arriva è formidabile, straordinario, è la potenza dell'Eterno, è quello che serve, è tutto quello che serve. L'intreccio tra il tempo e l'eternità è l'arrivo dell'eternità, è quello che ci indica il delinquente numero due, il delinquente toccato dalla grazia. Voglio venire nel regno. Io ce n'avrei un po' di altri, però no, aspetta, via, passiamo. È tardissimo. Passiamo oltre e andiamo verso una conclusione. Allora, del delinquente abbiamo detto, della prima parte della risposta abbiamo detto. Io mi attarderei un minuto ancora per dire un altro modo che c'è di perdersi nel servizio, nella missione, nella vocazione. E che viene indicato nella Bibbia in un certo modo, però preferisco dirlo con un esempio di un predicatore americano, di questi molto atletici che fanno jogging, no? Noi qui pochi. Chi fa jogging qui? Nessuno, vabbè. Vabbè, io cammino però, Chi fa il jogging? Qualcuno fa il jogging? Niente, non fa nessuno. Allora, però lì evidentemente proprio è una malattia. Quindi, allora lui spiegava questa cosa molto seria, diciamo. C'è un altro modo per perdere il contatto quando c'è io che viene prima di Dio. Un altro modo nel servizio. Dice, io vado a correre tutte le mattine e a un certo punto trovo un tizio davanti a me. Bello atleta, dice, ma anch'io non sono messo male. Cioè incomincio a correre dietro, non è lontano, mi avvicino. E questo però regge il ritmo. Allora il mio orgoglio personale mi dice che se accelerassi un po' magari lo arrivo. E la competizione continua. Finalmente c'è un piccolo dosso e lui sulla salita rallenta e io passo. Finalmente sono arrivato, mi giro e mi accorgo che ho fatto tutta un'altra strada, che mi sono perso in un sobborgo dove non dovevo arrivare e che dovrò fare fatica per tornare a quello che era il mio obiettivo. Dall'esempio all'insegnamento. La nostra corsa non è fatta sulle persone vicine, la nostra corsa è fatta sul servizio dell'Eterno, sulla missione, sulla vocazione, su quello che ci chiede di fare l'Eterno. Mai guardare, mai dire ma io meglio e io peggio, o io adesso ti faccio vedere. Non è roba. Io che viene davanti a Dio, io che prende il posto di Dio. Allora, adesso arriviamo alla promessa di Gesù. La seconda parte, saltiamo, sei guardi, esonerato dalle altre letture, Giorgio, tranquillo. Allora, la seconda parte della risposta dice, oggi tu sarai con me, ecco, con me. Questo è il cristianesimo, sarai con me. Tutti quelli che non hanno piacere di essere con Gesù, di vivere con Cristo, con i suoi insegnamenti, con il suo amore, ma anche con le sue richieste, voglio dire, non è per loro, non è per loro. Questo è il regno. Quando dice il Signore il regno è tra voi, no? È già dentro, è già qui, è già in azione il regno. Con me. Tu sarai con me. Voi potete stare con me, voi potete conoscermi meglio, e questo è. Poi avete tutte le vostre richieste, verticale, orizzontale, e tutte le vostre richieste possono essere, Signore è misericordioso, tanto ci concede, grazie a Lui sempre, tanto, tantissimo, però è sempre quello, il regno, ed essere con me, questo è il cristianesimo. Chi non ha piacere, non è roba per lui, Non è roba per lui. Questo è l'inizio del regno. L'ultima riflessione, via. L'ultima riflessione. Tanto caldo, io sento molto caldo, anche voi sentite molto caldo. Allora, l'ultima riflessione sul sarai con me in paradiso. Voi sapete che questa è una delle parole meno usate dalla Bibbia. 3 volte nel Vecchio Testamento, 3 volte nel Nuovo. Vecchio Testamento, Neemia dice di un signore che guardava un muro, Paredes, un muro, se ne vedono molti in Sud Italia, meno qui, cioè un muro di cinta che tiene un giardino, che tiene un giardino lussureggiante, bello, con molta ombra, voglio dire, questo è Paredes, ok? Lo dice Neemia. Poi lo dice Salomone che dice delle belle piante recintate. Bene? 2. 3. L'unico significato di questo genere, perché tutti voi dite, ti sei scordato la Genesi. No, no, la Genesi non me la sono scordata, poi ve lo dico dopo. L'unico momento è il Cantico dei Cantici in cui si dice che questo giardino lussureggiante è il posto dove si vuol stare con l'amata e quindi ha un significato di un posto bellissimo dove si vuol rimanere insieme con colui che è colei che si ama. Solo Cantico dei Cantici. Genesi parla di Gan. Non di Paredes, Gan è il giardino, non un giardino recintato, dice solo un giardino, quindi è un'altra cosa, Gan, è un'altra cosa, non parla di paradiso. Nel Nuovo Testamento, sempre per chi vuole le statistiche, allora la prima volta e l'unica volta lo dice Gesù qui, successivamente lo dice Paolo, e non te lo faccio leggere, va bene? Paolo quando dice sono stato rapito in un posto e non so se con il corpo senza, ma in un cielo altissimo e ho visto un paradiso. Dice una cosa di questo genere, sempre un'espressione vegetale. 22:7 di Apocalisse riparla di paradiso. Ma dopo aver parlato di Santa Città, di Città Nuova e di tutta una serie di altre immagini, di banchetto degli eletti, di tutta un'altra serie di immagini, perché ho insistito un attimino su questo? Perché non è il luogo la cosa fondamentale nella storia della Bibbia e della salvezza, è rimanere con Cristo, con Gesù, con Dio, essere con Lui. E si può iniziare a avere molto piacere di esserci direttamente qui. Il regno sta arrivando, sta venendo, già viene, ecco già viene. Non c'è da aspettarsi chissà che cosa se non la pienezza, quando, dice ancora Paolo, Cristo sarà tutti, tutto in tutti. E aggiunge un'altra bellissima citazione Paolo, che è la nostra responsabilità. E con questo finiamo. Sappiate ogni volta, cari cristiani, sappiate ogni volta essere capaci di dare spiegazioni a tutti della speranza, della beata speranza che è in voi. Amen.